Bentornati al parco giochi della Yulm, Geeklandia. Cosa accadrà oggi? Nuove giostre? Nuove voci? Un uomo in slip? Un materasso in scontro imperdibile? Capiamolo assieme e apriamo i cancelli.
Ehi, aspettate un attimo, ma non mi sembrava Miss Paradiso quello che ha appena parlato, mi sembrava più Mr. Paradiso. Cosa sta succedendo, Benny?
Non ne sono del tutto sicura.
Aspetta, ma questa non mi sembra nemmeno Benny. Cosa diavolo sta succedendo in questo episodio? Vabbè, fa niente. Bentornati, chicchini della Yulm, bentornati al parco giochi più acclamato dagli studenti di comunicazione. Di cosa parleremo oggi? Di cosa tratteremo oggi? Prima di tutto vado a presentarvi l'ospite di questo episodio, ovvero...
Marta, salve a tutti.
Marta! Chi sei, Marta, in quanto donna? Cosa fai della tua vita? Perché sei qua?
Sono una studente della Yulm, sto studiando televisione, cinema e new media. Sono concentrata principalmente su questi ultimi, sono una grande fissata con i videogiochi e sono qui per parlare esattamente di questo oggi.
Vedo all'orizzonte una stazione del tiro a segno dove andrai a parlare di cosa? Vediamo. Prima vorrei io fare un giro sulla ruota panoramica. Vedo una città metropolitana, reale, abbastanza sporca, con tombini fumanti, hot dog ovunque, piccioni, grattacieli e... ma ci sono quattro figure piccoline verdi che saltano, balzano da un grattacielo all'altro... Che sono mascherati, che ricordano dei ninja, che... Ah, certo! Le Teenage Mutant Ninja Turtles fanno parte ormai di New York City, città in cui è ambientato il loro ultimo film, Teenage Mutant Ninja Turtles Furia Mutante. L'hai visto, Marta?
Ancora no, non ne ho avuto modo. Sui social non ho visto molto, ho avuto modo di vedere il trailer e la cosa interessante è... La cosa almeno che mi ha interessato è l'animazione, il fatto che si stia tendendo in un certo modo sempre più a uno stile simile a quello di Spider-Verse, per fare un esempio.
Esatto, e questo è uno dei primi punti i quali vorrei trattare e sottolineare con questo film. Dopo Spider-Man Across the Spider-Verse e lo Spider-Verse in generale, forse l'animazione si è ricordata che non c'è solamente Pixar, ma che forse si possono fare delle grafiche di animazione più originali, più trascendentali, mistiche, possiamo dire.
E che il 2D non fa così tanto schifo come sembrava.
Ma anzi, va a colmare il 3D, possiamo dire. Una cosa come lo yin e lo yang. No, l'animazione è fenomenale di questo film. Naturalmente, di cosa tratta? Ritroveremo i nostri eroi tartarugosi, ovvero Leonardo e la sua fascia blu e la sua spada, Donatello, la sua fascia viola e il suo bastone, Raffaello la sua fascia rossa e il suo sai. Chi non conoscesse un sai è una forchetta ninja giapponese, possiamo dire, un'arma a tre punte che puoi tenere in mano. E alla fine Michelangelo, ovvero con la sua fascia arancione e i suoi caratteristici nunchaku. Sarà la storia, ripartendo da zero in pratica, perché nessuno li conosce in città, di questi quattro eroi, un nuovo nemico che proprio come loro è nato da questa sostanza chimica indefinita, mutagene, Oz mi sembrava si chiamasse in un film, che a contatto con degli animali li fa diventare degli umanoidi irascibili, muscolosi, che vogliono brama di potere e di conquista di tutto quanto. Una lode particolare al doppiaggio, perché Splinter, che chi conoscerà le tartarughe, è il maestro topo, anche lui diventato umanoide grazie a questa sostanza, che gli addestrerà nelle arti marziali ninja. Splinter in questo film è doppiato da un fantastico e immortale Jackie Chan. Poi abbiamo come nemici i famosi Rocksteady e Bebop, ovvero il rinocerontone e il facocero, doppiati da John Cena, che è sempre nel mio cuore. Tu cosa dici di John Cena, Marta?
Mio padre.
Sì, perché tuo padre?
Ma non lo so, alla fine in questo periodo si sta insinuando un po' ovunque nella cultura meme, a partire dal Vinci Lin, comunque una performance niente male in Suicide Squad, e quindi niente, lo adoro ultimamente, mi sta piacendo un sacco.
Abbiamo anche Paul Rudd nei panni di Mondo Geco, ovvero un orribile Geco. Ma basta, basta con gli spoiler, abbiamo parlato troppo anche di questo film. Forse ultima cosa, c'è una scena che mi è rimasta nel cuore perché va a sottolineare anche la bellezza registica di questo film di animazione, ed è un piano sequenza laterale in quattro locali differenti ma nello stesso momento di montaggio, possiamo dire. La produzione di tale film è stata fatta da Seth Rogen. Nel film, come faceva Hitchcock con i suoi cameo invisibili, anche lui ci sarà, Seth Rogen, doppiando la voce di Bebop, ovvero il facocero, mentre l'altro, ricordiamo, è John Cena. Direi di finire il giro sulla ruota panoramica e di passare al tiro a segno, alla stazione di tiro a segno, e perciò ti lascio la parola, Marta.
Partiamo da un presupposto. Sai per caso che cos'è un tematismo musicale?
Un tematismo musicale, forse...
Un tematismo è una melodia, sostanzialmente, una piccola frase melodica. Un esempio proprio banale può essere il tema di Darth Vader su Star Wars, in qualunque... Esattamente lui, che in qualunque situazione noi riconosciamo, e anche se viene, diciamo, rimodellato, venendo soltanto integrato in parte in una nuova melodia diversa, noi continuiamo a riconoscerlo. Per fare un esempio, nei momenti in cui, sempre all'interno di Star Wars, viene definito in maniera, cioè viene fatto il famoso pom pom pom, molto più lungo e dilungato, noi riconosciamo comunque il tema, sappiamo comunque che significa Darth Vader o qualunque cosa legata a lui. È un tipo di tecnica che si utilizza spessissimo nelle colonne sonore, e ovviamente i videogiochi non sono esenti da questo tipo di meccanismo. Il caso di cui voglio parlare oggi è il modo in cui i tematismi vengono usati all'interno di Dark Souls, non soltanto per semplicemente andare a richiamare un personaggio, ma anche per narrare una vera e propria storia. Andiamo intanto a fare un piccolo riassunto di quello che è la trama di Dark Souls. C'è una fiamma che nasce nell'oscurità e un lord, Gwyn, che ne prende possesso. La fiamma dà inizio un'era, l'era degli dei, l'era di Gwyn. Immaginiamolo un po' come una specie di Zeus. Arriva un momento in cui questa fiamma, come ogni fiamma, comincia a spegnersi, e Gwyn non riesce ad accettare questa cosa. Perciò cerca di immolarsi a questa fiamma per darle altro carburante. Il protagonista di Dark Souls è un non morto prescelto, un umano, che viene richiamato al dovere, gli viene detto vai e immolati alla fiamma, in modo che questa possa continuare a vivere e l'era che Gwyn vuole che continui possa effettivamente continuare. E quindi il giocatore si trova ad attraversare le peggio cose per riuscire effettivamente ad arrivare alla fornace dove la fiamma si trova per poter compiere questa sua missione. E durante tutto il gioco, in Dark Souls, la musica è rara. Durante i livelli non ci sono molti brani, non c'è molto, perché il giocatore deve poter percepire anche con le orecchie i pericoli che arrivano. Perciò il grosso della musica è presente all'interno dei combattimenti, e Motoi Sakuraba, l'autore della colonna sonora, è un autore dallo stile particolarmente barocco, quindi abbiamo colonne sonore come quella dello scontro famosissimo contro Orstein e Smaug, dei cori molto caricati, pesanti, delle percussioni molto forti. E poi, alla fine di tutto, il giocatore arriva effettivamente alla fornace, all'ultimo dei nemici, a quella che era sostanzialmente una divinità, il re, colui che aveva legato questa fiamma. Ma quando entra, si trova davanti a un vecchio con una spada. Gwyn non è più se stesso, è diventato vuoto, una cosa che può succedere su Dark Souls quando perdi la tua ragione di vita e ormai è semplicemente una persona completamente fuori di senno che non fa altro che cercare di ucciderti. E quando entri e ti trovi davanti questo vecchio che non è soltanto un'ombra di quello che era un tempo, ad attenderti ci sono soltanto due pianoforti, nulla di più e nulla di meno. È il tema più memorabile dell'interezza della saga di Dark Souls. Alla fine, ovviamente, Gwyn viene sconfitto e il giocatore, molto probabilmente, prende la scelta di sacrificarsi alla fiamma e continuare questo ciclo. E il tema di Gwyn è rimasto nel cuore di molti giocatori per i successivi 6 anni. È uscito Dark Souls 2, che però ha avuto reazioni miste, diciamo, per una serie di motivi. E arriviamo quindi a Dark Souls 3.
Che credo sia il mio preferito. È quello che la sala del trono mi è sembrata un'idea fantastica, l'hub con i troni vuoti all'inizio
tranne uno,
e che si riempiranno più andrai avanti nel gioco e più sconfiggerai i lord.
Esattamente. Infatti la premessa di Dark Souls 3, diciamo che alza di un gradino la posta in gioco, perché di nuovo la fiamma si sta spegnendo, ma stavolta la situazione è critica. Ci sono stati molti che si sono immolati alla fiamma e ora non basta più. Perciò diciamo che si attiva un meccanismo di sicurezza. La fiamma riporta in vita 4 lord che si immolarono a loro tempo alla fiamma: Aldrich, Luvelet, i Guardiani dell'Abisso e Yorm. Oltre a loro, anche un quinto viene chiamato al dovere, il re Lothric. Tutti questi, in teoria, si sarebbero dovuti sacrificare di nuovo la fiamma per darle potere, ma chi per un motivo, chi per l'altro, la maggior parte perché sono pazzi o malvagi, non lo fa. E perciò viene risvegliato anche un Unkindled, qualcuno che, nonostante si sia immolato alla fiamma, non è riuscito a farle da carburante. Questo Unkindled, il protagonista, il personaggio che il giocatore può controllare, è chiamato al dovere di trovare i lord e ucciderli uno a uno per riportarli alla fiamma. E anche in questo caso è quello che il giocatore fa. Li prende uno a uno, li porta sui troni, con l'eccezione di Ludlet, l'unico lord che accetta il suo dovere. Anche a quel punto si ritrova in un mondo ormai distrutto, con un'eclissi che sanguina luce rossa verso terra, ad andare verso la fornace. E anche qui trova, in mezzo alla cenere dove stanno crescendo dei fiori, perché tanto il fuoco non brucia più da tempo lì, vede una figura in lontananza, si alza e afferra la spada che da sempre sta conficcata dentro al falò dove la fiamma vive, e gli va incontro. Il giocatore questa volta deve affrontare l'essenza stessa della fiamma, lo spirito di tutti coloro che fino a quel momento si sono sacrificati per la fiamma. L'anima dei tizzoni, così si chiama il boss.
Maledetto, maledetto. Quante volte mi ha seccato malamente l'anima dei tizzoni.
E questo perché, essendo l'anima di tutti coloro che si sono immolati alla fiamma, usa lo stile di combattimento di tutti i giocatori. Usa lo stile dei personaggi giocabili. Quindi passa dall'usare incantesimi, all'usare una lancia, all'usare una spada, a usare uno spadone. È in grado di castare effettivamente anche magie e quant'altro. Il compositore dietro è cambiato. In generale la musica su Dark Souls 3 è diversa, perché a Motoi Sakuraba sono subentrati Yuka Kitamura e Tsukasa Saito, estremamente capaci ma anche molto più orchestrali e lirici. Ci si allontana dallo stile barocco che caratterizzava Dark Souls 1 e ci si avvicina a uno stile molto più epico, molto più grandioso, molto più lirico e molto più sentito. E questo caratterizza chiaramente anche la battaglia finale, che non è più uno spoglio paio di pianoforti, è un'intera orchestra che carica questa battaglia della spinta che può avere soltanto lo scontro definitivo. Tuttavia arriva il momento in cui il giocatore abbatte effettivamente l'anima dei tizzoni e sembra che tutto sia finito, se non che l'anima si rialza, la spada si incendia e in un momento la musica cambia e il giocatore può sentire quelle 3 note che già conosce, il famoso plim plim plon, come l'ha richiamato la community. E in un istante il giocatore realizza che quello che ha davanti, dopo aver sconfitto tutti quelli che sono venuti prima di lui, non è altri che di nuovo Gwyn, rimasto ancora vivo nello spirito ad aggrapparsi con le ultime forze che gli restano alla fiamma che ha cercato di tenere viva per tutto questo tempo. E lo stile della musica cambia, il tema conferma che quello che ha davanti è Gwyn, oltre al fatto che l'anima dei tizzoni comincia a usare quelle che sono le mosse tipiche di Gwyn. Ma c'è dell'altro, c'è un che di triste, di malinconico, e ci sono due significati principali a questo cambio improvviso, a questa tristezza che in realtà accomuna molti dei boss finali dei giochi Souls. Un significato è metanarrativo. Questo è un addio. Dark Souls 3 è l'ultimo gioco della saga e il creatore Hidetaka Miyazaki era stato chiaro, non ci sarebbe stato dell'altro. I posteri hanno poi confermato, è uscito Elden Ring dopo, non più Dark Souls.
Anche se poi Elden Ring non è come Bloodborne che si differenzia molto dai Dark Souls, però siamo sempre in un ambiente medievale con mostri e demoni un po' gotici, cavalieri, streghe, no?
Su molti aspetti sì, però c'è una differenza tematica molto pesante. Il mondo di Elden Ring non è morto. Ed è proprio qui che voglio arrivare. Il secondo significato, quello più importante, è che il giocatore in quel momento si trova di nuovo nella situazione da cui tutto è cominciato. È dentro la fornace, con davanti Gwyn e con intorno un mondo completamente devastato e sorge chiedersi a cosa è servito tutto questo. La gente sta continuando ad agonizzare per quest'era che si sta tirando avanti. A che pro? E difatti, una volta sconfitto, chiaramente, anche per la seconda volta, Gwyn, il giocatore si trova davanti a una scelta e la maggior parte dei giocatori, questa volta, fa l'opposto. Raccoglie insieme alla guardiana del falò le braci rimaste e lascia che la fiamma muoia, che inizi una nuova era di oscurità, un'era ignota in cui non si sa cosa succederà nemmeno agli uomini, ma che promette che in futuro un giorno una nuova fiamma comincerà a danzare nel buio e forse ci sarà una nuova era del fuoco in cui forse si potrà continuare a vivere.
Applausi, applausi. No, Marta, fantastico. Guarda, i brividi, molto passion, molto passione.
Ho fatto una tesi per un motivo su quella roba.
No, molto veramente interessante. Mi sento un po' meno in colpa di aver portato un argomento un po' più soft, così leggero rispetto al tuo fantastico From Software e le musiche di From Software. Beh, direi che siamo arrivati alla fine, stiamo arrivando alla fine, alla chiusura del parco, e perciò la voce che abbiamo sentito ci sarà ancora o sarà tornata Miss Paradiso?
E un'altra giornata è andata. Il materasso è stato comprato insieme a due morbidi cuscini e un fantastico copriletto. Il parco chiude. Alla volta prossima, amici.
Non suonava come Miss Paradiso.
Sì, non suonava con Miss Paradiso, però va bene così. E allora io, come ogni volta, vorrei ringraziare il nostro rettore Gianni Canova, Singalek, la nostra fantastica regista, L'Ombra, altro nostro fantastico regista. Ringrazio naturalmente la nostra ospite odierna Marta. Grazie a tutti e al prossimo episodio!